You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Di una facilità estrema. I Rotary, ecco, è un pochino tipo Rotary. Su Rotary se ne dice anche abbastanza, se ne dice bene, se ne dice male, c'è sempre qualche cosa, ma comunque certamente non si può dire che Rotary sia la società più cattiva di tutte le società più cattive del mondo, eccetera, eccetera. Questi qui della Soka Gakkai erano veramente quelli che abbiamo conosciuto, perché poi dopo sono andato a mangiare, eccetera, a parlare e così via. E insomma, cos'è il risultato? Che io dopo sono andato a vedere Soka Gakkai su internet, ma non cercando la più malvagia società del mondo da Adamo ed Eva e poi, ma cercando Soka Gakkai. Allora, la più malvagia società del mondo ci saranno due hits. Poi 12.000 hits, so che Gakkai ho beccato, ammetto la mia ignoranza, ma da quel momento ho cominciato a guardare internet con molta più attenzione e senza cascare stupidamente nelle prime cose che ho trovato. Per la cronaca ci hanno perdonati, sono stati davvero molto gentili, hanno chiesto che la storia, se mai verrà ristampata, sia tolta Soka Gakkai, starò attento a non fare il peggio e mettercene un'altra esistente, perché mi ricordo una storia di Lucky Luke, che non so se conoscete, quel cowboy divertente, eccetera, che in quel momento ci sono i cattivissimi fratelli Dalton, che sono ricercati da tutte le polizie, che fanno una plastica facciale e si trasformano nei fratelli Younger, che erano un'altra banda di banditi del West, ancora più ricercata dai fratelli Dalton, non esistevano davvero. Ecco, non vorrei che togliere la Soka Gakkai e mettere l'Università dell'Insubria, per esempio, che è chiaramente fonte di ogni male.
Questa di Dalton non la sapevo. In compenso, c'era una storia di Topolino in cui venivano coinvolti in una guerra spaziale e in quel caso per vincere la battaglia facevano pilotare la flotta Pippo proprio per introdurre l'elemento di imprevedibilità che dicevi prima e vincevano effettivamente. E invece volevo chiederti un'altra cosa ancora. Prima però ti chiedo una cosa che devo chiederti, visto che l'hai detto con cognizione di causa, perché i fumetti sono fatti con quella forma lì e sono scritti in stampatello?
Ah beh, lì è una storia abbastanza lunga, preparatevi, buonanotte. No, a parte gli scherzi,
Intanto pensate alle domande, che tra poco tocca a voi.
nell'Ottocento cioè, esistevano già moltissime storie a quadretti, a storie a vignette divise in sequenza, diciamo fumetti veri e propri, che avevano due caratteristiche. Prima di tutto uscivano, questo sto parlando a partire dal 1820-30 in poi, il perché in quell'epoca e non un'altra, perché recentemente, per quell'epoca, alla fine del Settecento, inizio Ottocento, era stato trovato un nuovo modo di intagliare il legno, di scavare il legno, per fare il materiale che era necessario, le matrici che erano necessarie per imprimere l'immagine, che erano, per dirla in parole povere, come delle specie di timbri, cioè la parte che viene fuori, viene bagnata da inchiostro, è il nero, la parte scavata dentro è il bianco. Nell'830 cominciano a uscire, intorno all'830 cominciano a uscire tantissime cose a fumetti, chiamiamoli così, la cui prima curiosità è questa: non si chiamano fumetti, nessuno li chiama fumetti, non hanno nome. Si chiamano magari in italiano storiella comica piuttosto che storia in quattro quadri, oppure racconto illustrato, o quello che volete. Escono in quasi tutti i tipi di giornali, cioè riviste di informazione, riviste di letteratura, di poesia, eccetera, eccetera. Magari c'è cioè magari persino riviste come Scientific American, che è una rivista scientifica. Insieme alla pagina, magari con la vignetta o c'è anche la pagina in sequenza. E a nessuno se ne accorge e dà fastidio. E soltanto quando il fumetto, diventa riconoscibile con un nome, viene attaccato dai ben pensanti, diciamo così, come una cosa eversiva. Questo per dire come il nome e la collocazione spesso valgano a cambiare la valenza di un prodotto, anche se il prodotto è assolutamente lo stesso, ma soltanto il nome ha una forza incredibile, il nome. Più forte appunto della qualità stessa del progetto. La seconda caratteristica è questa: come ho detto, i disegni, nessuno, queste storie a quadretti non venivano accompagnate da nuvolette, ma da testi in composizione sotto le vignette. Perché? Semplice, perché, come ho detto prima, erano dei timbri queste immagini. Allora pensate a scavare, anche oltre a scavare il disegno, la rottura di scatole, di scavare anche la nuvoletta e le letterine alla rovescia. Costava molto meno, visto anche che la manodopera non costava nulla a quell'epoca, far comporre la didascalia in composizione, scrivercela sotto, per cui avevamo dialoghi anche banalissimi. Maria, bella giornata, Carlo, sì, è proprio una bella giornata, veramente banale. Beh, a parte, cosa succede? Verso la fine del XIX secolo, dell'Ottocento, insomma, si inventano dei sistemi chimici per trasformare. Ah, quindi, prima come venivano fatti i fumetti? venivano disegnati da un disegnatore sulla carta, poi quello che si chiamava l'incisore passava, con sistemi vari che non sto a dire, incideva però materialmente sul legno e poi venivano stampati, anche qua non sto a spiegare esattamente come, ma venivano stampati come timbri sui giornali, sulle cose, sui quotidiani, su quello che era. Per il momento invece è così, tutte le illustrazioni venivano fatte in quel modo, così o in litografia con altri sistemi, comunque però non ci interessa. Alla fine del secolo invece vengono inventati dei metodi fotografici per fare questo lavoro, per ottenere la matrice si ottiene fotograficamente, cioè il disegno fatto dal disegnatore viene fotografato e senza passare per altre mani diventa il necessario per poter stampare il disegno stesso. A questo punto è più comodo far fare addirittura la scrittura del fumetto dal disegnatore stesso, perché non c'è più bisogno di comporla, la scrivi sulla vignetta, non c'è da faticare come prima che dovevi scavarla, fa tutto la fotografia. E allora ecco che cominciano a essere popolari i fumetti, non è che non li avessi mai usati nessuno, ma erano faticosi. Erano già state usate delle vignette con la nuvoletta, ma per pochissime robe. In quel momento diventa il sistema più pratico ed economico, ed ecco che nasce il vero e proprio fumetto, però porta una serie di problemi. Per esempio, se prima c'è scritto Maria, oggi è proprio una bella giornata, Carlo, sì che è giornata meravigliosa, se in una vignetta ci sono Carlo e Maria, e Carlo poniamo a sinistra e Maria a destra, non ha molta importanza, perché tanto capiamo chi sono i personaggi dalla didascalia, no? Pensate invece adesso che devono parlare con il fumetto. Se quello che parla per primo è a sinistra, si crea la strana cosa, che parla per secondo, volevo dire, è a sinistra, si crea la complicata cosa che si invertono le pipette dei fumetti, insomma è sgradevole a vedersi. Quindi i disegnatori hanno dovuto inventare una nuova grammatica della narrazione, cioè una narrazione che tenesse conto che i personaggi dovevano parlare da sinistra a destra, quindi dovevi ricostruire la vignetta anche in base al dialogo tra i protagonisti. Quindi c'è stata già una prima resistenza, perché non lavoro di più. Seconda resistenza, il disegno dei fumetti. Allora, io, come dico, è mezzo secolo che suono molto bene, che faccio i fumetti, e credo di aver conosciuto non più di 5 persone, di 5 disegnatori anche bravissimi, che sanno scrivere bene un lettering bello, no? Leggibile. Non è vero che chi sa disegnare bene sa scrivere, sa fare bene anche la fumettatura. Spesso è brutta, storta, eccetera, eccetera. Allora c'è della gente apposta, e adesso si fa in elettronica, che fa le letterine. Ecco, quindi i primi autori di fumetti gli hanno detto anche, hanno dovuto cambiare la grammatica di narrazione e poi fare anche i fumetti, come li fai maiuscoli, li fai minuscoli, li fai bustrofedici, cioè così non li ha mai fatti nessuno, ma li fai che seguono la forma della nuvoletta, come fai una nuvoletta, così via. Anche lì poi è stato scelto il maiuscolo perché? Perché è più facile da leggere, si impastriccia meno che un maiuscolo minuscolo. E qua dopo faccio un'altra digressione come al mio solito. E quindi è stato scelto il maiuscolo, sono state scelte alcune forme di nuvolette, è stata scelta addirittura la semiotica della nuvoletta, perché la forma della nuvoletta ha di per sé stessa una funzione. Cioè la nuvoletta, per esempio, quella fatta così, vuol dire che uno sta pensando. Ricordo che tra le primissime nuvolette strane, proprio inteso 1901-2, c'era una serie interpretata da un bambino e tutti i bambini di quella serie parlavano con una nuvoletta che era tratteggiata, per così dire. E quindi capivi che quello era il parlare del bambino, ma non c'era scritto che era il parlare del bambino, lo capivi dalla forma della nuvoletta, quindi c'è anche una sua semiotica. Non ricordo più cosa ho detto che avrei
detto. Fare una digressione.
Ma ho dimenticato la digressione.
L'hai detto mentre stai parlando il maiuscolo e minuscolo.
Ah sì, maiuscolo e minuscolo, è vero. Ad esempio, i miei genitori, quindi non so i vostri, e quindi stiamo parlando di eoni indietro, secoli addietro, e moltissimi altri genitori di bambini della mia generazione dicevano non leggere i fumetti perché oltre a farti diventare scemo, ignorante, ingobbito, insomma, avevano tutte le caratteristiche negative di altri hobby che avevamo noi giovinetti, molto, molto diversi, non ci facevano diventare delle occhiaie, eccetera, eccetera. Ti facevano anche diventare cieco. Ma perché cieco? Quale ragionamento? Per quale ragione cieco? E non ho mai capito finché un giorno mi è venuto una strana cosa che ho capito per combinazione con scrivendo al computer. Ho copiato una frase, non mi ricordo cosa, e l'ho trasformata tutta in maiuscola senza volere. Bene, provate a scrivere una frase, a prendere una frase senza vedere la frase prima. Trasformarla in maiuscolo con Word o con qualche altro strumento e a leggerla. È faticosissimo per noi leggere una frase in maiuscolo stampata, perché siamo abituati al maiuscolo minuscolo che ci conduce da una parola all'altra, invece maiuscolo crea tanti, provare per credere, crea tanti piccoli saltellamenti ottici, mentali, a cui non siamo abituati. Chi legge fumetti magari è un pochino più abituato di un adulto, di uno che non li ha mai letti a questo tipo di cose, ma attenzione che il fumetto è scritto a mano, invece la cosa in composizione è scritta a caratteri di stampa, per cui è un pochino diversa. Allora io mi sono messo nei panni dei genitori che non hanno mai letto un fumetti, devono vedere una cosa tutta in maiuscolo, che è già strana, oltretutto scritta a mano. E non riescono a definire esattamente, non ci riesco neanche io, quella piccola sensazione di disagio che provi a leggere un carattere non corsivo, e quindi dicono ti fa diventare cieco. Ecco. Un'ultima cosa sul maiuscolo minuscolo è questo: in Belgio, come in tutto il mondo, c'è stato, dopo che i fumetti hanno preso il loro nome, c'è stata una sollevazione, i fumetti rendono scemi, eccetera, eccetera, quello che dicevo prima. Come mai sono usciti in Belgio parecchie serie, di cui fa famosissimo Tintin, che hanno avuto un grande successo e che tutto sommato sono state anche non troppo osteggiate. Gli astutissimi autori di queste serie cosa avevano fatto? Le hanno fatte in caratteri minuscolo maiuscoli, cioè Tintin è scritto non tutto maiuscolo come nella maggioranza dei fumetti, maiuscolo minuscolo. Perché? Perché ricordava un po' i libri, sicché i genitori non si sono sentiti così insultati dall'incapacità di leggere il fumetto, che è una cosa che per leggere il fumetto non è mica vero che è la cosa più facile del mondo. Bisogna conoscere tutte le sue convenzioni, che sono numerose. Io ho avuto un ex suocero, nel senso che era ex perché poverino è morto, è ex perché mi sono divorziato, eccetera, ed è una persona molto simpatica, veramente molto molto simpatica, che tra parentesi, tu che li conosci, mi si ero ispirato per il conte degli aristocratici, era lui, insomma. Dopodiché quest'uomo, che aveva parecchi anni, per curiosità aveva cominciato a leggere dei fumetti, no? Perché sapeva che li facevo, voleva vedere, era un uomo tra l'altro colto, molto colto, e lui non riusciva a capire certe cose. Cioè, al momento mi diceva, ma perché qui c'è la vignetta con il pirolino normale, qua invece ci sono i pallini, qua la vignetta, tutto il bordo ondulato, qui ci sono tutta una serie di modismi nel fumetto che bisogna conoscere, quindi non è poi così semplice il avvicinarsi al fumetto.
Dunque, ultima domanda prima di passare la parola al pubblico. Beh, ovviamente questo è dovuto a questo punto, insomma, come è nato però Martin, che lavoro di preparazione c'è dietro, eccetera.
Allora, Martin Mister è nato nel 75 come idea, perché in quel momento andavano molto di moda i libri di Peter Colosimo, che mi piacevano molto, ed erano libri che parlavano di non so io, gli extraterrestri sono stati sulla Terra e hanno fondato. Erano cose a cui non credevo, se devo essere sincero, però le trovavo molto, molto affascinante. Come sono state costruite le piramidi, in generale c'entravano sempre gli extraterrestri che sono venuti qua a far tutto. Dopodiché, avevano un loro fascino, ne avevo trovati poi degli altri, perché anche Colosimo si era ispirato a un francese che si chiamava Charroux, e anche lì altre cose di questo genere. Poi c'erano Powell, Sebergé, insomma c'era stato un piccolo momento di moda di questo tipo di libro, e allora ho pensato, molto banalmente che forse era possibile fare un personaggio che si occupasse di questo tipo di misteri, tra virgolette. Subito ho voluto, ho cercato e ritengo che sia opportuno, e sono contento di averlo fatto, di distinguere molto il fatto fantasia, fantastico, allora mi sta benissimo dire che c'è Atlantide, che ci sono gli Schivolanti, se ci sono, e quello che è la realtà o quello che sembra la realtà, cioè non mi va di far credere alla gente alcune cose a cui non credo, che secondo me non sono vere. Detto questo, ho proposto questa storia prima al giornalino, già i personaggi c'erano proprio Martin Mister e già, l'ho presentato a un settimanale che si chiama Giornalino, che non è andato bene, poi l'ho presentato quella, intanto a quell'epoca lavoravo per un settimanale tedesco che si chiamava Zack, per cui l'avevano preso, però dopo Zack ha cambiato proprietà, insomma un sacco di cose. Finché poi nell'82 ha avuto una specie di prequel con un Martin Mister che aveva un nome diverso, si chiamava Alan Quaterman, e finalmente nel 82, cioè 7 anni dopo, è uscito con la Bonelli. In questi 7 anni non, nessuno deve credere che io abbia passato le mie nottate a pensare a Martin Mister. Facendo questo lavoro, quello di sceneggiatore, soprattutto allora, adesso magari un altro sono, i tempi sono un po' diversi, vabbè, se non andava quello ne andava un'altra. Se c'era un'idea che uno riteneva buona, nel mio caso ritenevo Martin Mester un personaggio con qualche potenzialità, poi ogni tanto ci si riprovava, quindi ci sono voluti 7 anni di gestazione, ma non sono 7 anni di sofferenze, per questo sono banalissime cose. Per quale ragione l'ho scelto? Beh, semplicemente sia l'ho detto prima perché mi sembrava che potesse essere interessante e di fatto lo era, sia anche per mettere un po' a frutto una grossa biblioteca che ho io che si occupa un po' di tutto. E soprattutto adesso si occupa di cacciarmi di casa perché sta invadendo ogni angolino. A quell'epoca lì, tra l'altro, non c'era internet, che in certe cose, no, in tantissime cose è veramente preziosa. Per cui se volevi un'informazione dovevi comprarti un libro o andare in biblioteca, magari non c'era, ma facevi più presto a comprare un libro. Per cui c'è stato un momento che si è creata proprio una situazione da cui non riesco a tirarmi fuori, sono come le buche di Roma. E lì ho fatto questo personaggio che all'inizio appunto era un pochino davvero, si occupava dei misteri alla Peter Colosimo. Dopo però mi sono reso conto che Repetita Stufant, a furia di grotte che crollavano e cose di questo genere, stava diventando un po' noiosetto, già agli albori, già agli inizi. E lì ricordo benissimo, e racconto questo fatto perché ha molto a che vedere con i fumetti e la narrazione seriale, eccetera. Seriale vuol dire innanzitutto, come ben sapete, che ogni mese deve esserci una storia nuova, quindi non lo puoi far morire la storia numero 3, se no di storie non ce n'è più. E poi devi anche creargli degli spinotti che ti permettano di andare avanti a lungo. Cioè, magari se tu fai la storia di un grande truffatore, ci hanno tentato varie volte alla televisione. Il truffatore, al di là del personaggio che spesso è antipatico perché truffa le vecchiette, ma il truffatore di genio è un personaggio simpatico. Ricordo che lo fece una serie Tony Curtis. Bene, e dopo 6 puntate tu non sai più cosa fare perché il truffatore una volta fa questa gabbola e poi il resto sono tutte ripetizioni. Aristotele diceva che c'erano soltanto, mi pare, 25 situazioni tragiche. Io ho provato a contarle, sì, sono proprio 25, non me ne è venuta in mente nessuna. Ecco, non si possono fare cose che si autobloccano, per cui il fumetto, allora, nella progettazione di Martin Mister stava diventando pericolosamente autobloccante. Un giorno mi ricordo una mattina che non sapevo proprio come iniziare una storia, allora mi sono alzato dalla macchina da scrivere, no, no, dal computer. E allora prima mi sono fatto il caffè, poi mi sono risieduto, poi dopo sono andato a lavare la tazzina perché non sapevo cosa fare, poi sono risieduto, poi dopo sono andato a lavare il cucchiaino, mi sono fatto un altro caffè e ho cincischiato per una buona mezz'ora, ora o qualche era. Questo cincischiamento, dico, però. Siccome Martin Mister è uno che nella narrazione è uno che scrive i suoi resoconti dei suoi viaggi, facciamoglielo avere anche lui dal punto di vista proprio nella narrazione. Ovviamente lo metto in una maniera narrativamente gradevole, no? E quindi ho modificato questo carattere un po' alla James Bond de Noirtri, a è un personaggio molto più umano, se vogliamo. E che è lì che tira tardi, non sa come fare, però si sente in colpa perché è in ritardo, e così via. Ed ecco che Martin Mister ha assunto un carattere più umano ed è divenuto, secondo me, un personaggio. La riprova è proprio che è resistito, anche se le storie non sono più tanto belle, eccetera, eccetera, ci non ho più tanta voglia, e via dicendo. Infatti, la forza del prodotto seriale, secondo me, sta nel personaggio. Il lettore, oppure il fruitore, se guarda la televisione, deve affezionarsi al personaggio, deve affezionarsi anche ai suoi modismi, a certe ripetizioni. Se uno va a trovare la vecchia zia, sa benissimo che la vecchia zia gli dirà: ah, mi ricordo quando eri piccolino che hai fatto questo. Però hai quella tranquillità, quella sicurezza che ti dà il vedere una persona amica. Se tu compri la settimana enigmistica, sai perfettamente che a pagina 3 c'è la pagina della Sfinge. Quel momento che a pagina 3 non ci fosse la pagina della Sfinge vuol dire che l'entropia è andata a remengo e che l'universo collassa entro 5 giorni. Quindi abbiamo queste sicurezze. Ecco, il personaggio deve darti anche qualche sicurezza, secondo me. Infatti io sono un pochino, devo dire, non così favorevole a una serie di personaggi che stanno uscendo adesso, che sono maledetti, terribili e cose, eccetera, eccetera, per cui non credo che si possa generare questo affetto, il quale è quello che salva il personaggio, appunto, ripeto. E voglio dire anche che, appunto, può darsi in corso d'opera una cosa seriale, una narrazione seriale, cambi e prenda una corrente diversa. In un certo modo i personaggi sono loro che vivono. È vero, hanno una vita propria e ti inducono a creargliela.
Però alla fine un cambiamento grosso l'hai fatto, perché adesso, di nuovo, non so con cognizione di causa, ma forse Martin è stato il primo personaggio, almeno famoso il fumetto, a sposarsi, mamma mia.
Sì, sì, anche questo è stato dal fatto, è nato dal fatto che prima all'inizio doveva essere appunto il famoso James Bond e non altri, che poi tutte le volte c'è, poi scopri che tutti i personaggi dei fumetti hanno tutte le volte la storia con la bellissima, beati loro, con la bellissima fanciulla della circostanza. Prima dove le trovano tutte, ma a parte questo, in certe situazioni non è neanche obbligatorio, a volte addirittura è una rottura di scatole inserire il personaggio femminile a forza, in certo tipo di storie, in certe altre no, evidentemente. Martin Mister diventava un pochino una forzatura per volerlo far sembrare James Bond, e allora già ho cominciato a toglierlo. Dopodiché aveva questa eterna fidanzata, e io mi sono stufato delle eterne fidanzate dei fumetti, che sono Minnie, la prima, basta, e la quale aveva tra l'altro un carattere orrendo, che era un incrocio tra Minnie e Lois Lane, quella di Superman, sicché ho deciso in quel momento che forse era meglio se li facevo sposare. Però una cosa ho considerato: che tutti i personaggi di fumetti non è il primo che si sposa, ma in generale dopo un po' si sposano, e siccome all'improvviso questa donna che entra improvvisamente nella storia rompe l'anima alla sceneggiatore, viene uccisa, poverina, la moglie dell'agente segreto X9 viene fatta saltare con una bomba, mi pare che uccidano con una bomba anche la moglie del figlio di Dick Tracy. Insomma, io non avevo voglia di fare saltare con una bomba la povera Diana. Allora mi è venuta un'idea geniale di quelle che sono di opera, che era questa. In una certa storia c'è un momento in cui Martin e Diana, intesa ancora come sua fidanzata, hanno una specie di crisi dovuta a mille questioni. Poi dopo gli succede una serie di fatti per cui si rivedono, si rincontrano, e dice Martin: io non sapevo assolutamente che cosa, o forse lo sapevo, poi anche di questo parlerò rapidamente. Cosa sarebbe? Ci dice in una specie di riesa. Ci parlammo a lungo, forse come non avevamo mai parlato, o qualcosa del genere, e poi finalmente comprendemmo delle cose, eccetera, eccetera, e tutto andò in gloria. Fine. Passano 4 anni. I lettori, tra l'altro, io non so perché, ogni incontro di questo tipo, tutti i lettori, ma perché non si sposano? Come a dire, ma pubblici peccatori, maiale, queste cose, ma perché? Sono tutti lì che... Ecco, e Martin Mister era diventato pubblico peccatore. A questo punto, per festeggiare il decimo Il ventesimo anniversario, sì, il ventesimo anniversario, dico, facciamo che si sono sposati, ma non si sono sposati, non si sposano nel numero del ventesimo anniversario, dichiarano di essersi sposati, annunciano che si sono sposati 10 anni prima o 6 anni prima o quello che era. Infatti ho controllato che da quella famosa storia che ho detto un attimo fa, non c'erano stati più accenni a matrimonio, a fidanzamenti, non ho più parlato del tema. Questo garantiva ai lettori che avevano assistito per 6 anni a una coppia sposata senza accorgersene, quindi adesso se ne erano accorti, ma non cambiava nulla lo stesso, erano sempre loro. Ho evitato a Diana di saltare per aria o essere uccisa da un killer, e le cose sono andate a finire. Ce l'avevo la domanda, mi domando, può anche darsi che ce l'avesse inconscia questa idea. Secondo me ne ha parlato Antonio, su cui abbiamo parlato varie volte di questo tipo di cose. C'è il giorno che non ti finisce una storia e tu continui, passi, non sai come andare a finire e tiri Madonna e fai tutte quelle cose che dicevo prima e non ti viene in mente, non ci sono santi, dici mi leggo alla tavola, al tavolo come Alfieri, no, mi spoglio come Victor Hugo che diceva che si faceva nascondere i vestiti dal servo per non uscire, no, non funziona. Eppure invece c'è il giorno che tu dici vado a scrivere perché voglio vedere come finisce la storia. Ti metti a scrivere e la storia si scrive da solo. In realtà tu ci hai ragionato mentre tiravi Madonne, ma da un angolo del cervello che non so come si chiami, la storia è andata avanti, te la sei costruita pian pianino. La riprova è che a volte inizi una storia, a pagina 5 dici, proprio è una pagina ancora assolutamente interlocutoria, dici no, sto prendendo una strada sbagliata. Quale strada sbagliata? Non è ancora iniziata, eppure capisci che quella strada è sbagliata. Io non sono alieno dal credere che già quando ho iniziato quella storia ho detto ci parlammo a lungo, avevo già preparato un puntello per fare qualcosa per il futuro, anche se non avevo la minima idea di cosa. Capisci? Fa parte di questo tipo di lavoro.
Io devo dire onestamente che ero convinto che tu invece l'avessi già deciso in quel momento.
No, 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 non l'avevo proprio
E
deciso e...
una cosa che chiedo sempre per curiosità, ma quando tu hai iniziato, fino a che numero più o meno avevi pensato la serie? Perché
fino al numero 3, se no non ci
solo il
pensavo.
numero
No, no, no,
3.
davvero, eh. Allora, 1, 2, 3, 4. Guarda, la serie è uscita che erano pronti i quattro numeri, o che erano in lavoro quattro numeri,
Ah,
quindi...
credo molti di più. Bene, comunque adesso passiamo a voi se avete domande, non senza però aver ricordato che mi sono venute in mente altre due ucronie che ci sono. Uno è proprio che, beh, siamo tutti grati che la buona Diana non è morta, però effettivamente una volta è morta, poi l'ha fatta e si crea per un po' una realtà alternativa da cui Martin riesce a
Sì.
tornare indietro, quindi questa è stata
Sì,
una...
non è il tipo di
Non è...
cosa che mi... Che sì, l'ho fatto, non mi ricordo, ho fatto io qualcun altro e comunque l'ho accettata, quindi è merito o colpa mia. Ma non è il tipo di cosa che secondo me va fatta. Ci sono delle cose che sono tabù in Martin Mister, che non dopo... Poi magari si fanno un certo uso della macchina del tempo, cose di questo genere, che ho fatto una volta con delle regole precisissime, specifiche, molto complicate. Ma che sono molto sintetizzando è questo, tutto, la gente ci sarà un momento in cui può andare nel passato, però tutto quello che ha fatto la gente venuta in futuro, che è andata nel passato, è già scritto nei libri, in parole povere, vabbè, magari, non si può cambiare il passato, è già stato scritto. Se qualcuno che viene in realtà dall'anno 3000 è andato a che ne so io, a crocifiggere Gesù Cristo, era proprio lui la persona, no? È già esistito, no, no, non è possibile che non sia già esistito. Di alcuni ovviamente non si sa niente, per cui non c'è nessuna... Vabbè, comunque la macchina del tempo è abbastanza vietata.
E poi l'altra, che ci siamo, la più clamorosa, anche se non è proprio ucronia, però voglio dire, alla fin fine, quando si parla di ucronia, la metà più o meno sono i nazisti che vincono la seconda guerra mondiale, i Martin Mister non la vincono, però diciamo che comunque continuano a rompere le scatole in parecchie cose e
Beh,
c'è una certa sopravvivenza di alcune, addirittura di Hitler stesso in una storia, quindi questa in fondo è un po' ucronia, no?
sì, è anche una cosa
Moderata, però
non
insomma.
troppo originale, ahimè. Il fatto che i nazisti rompano ancora le scatole mi sembra che non sia proprio, purtroppo, che non sia per niente ucronico. cioè
No,
che
però che Hitler
esistono.
sia
Beh, vabbè, adesso
sopravvissuto,
magari
sì.
che Hitler sia
E poi, poi
sopravvissuto,
c'è la storia
c'è
dell'arcivescovo,
una vera.
dell'arciduca Francesco
Ah,
Ferdinando, che non era
sì, Berlino,
morto
Berlino,
e che
sì, la
quindi
Riviera
la guerra.
di Prosperi. Di Hitler sopravvissuto ce n'è una classica di fantascienza che è quella di, come si chiama, Norman Spearrad, quella dove scappa in America e poi diventa pittore, fa le copertine dei pulp e poi diventa scrittore di fantascienza. Poi non so che ore sono.
4:15. Allora, qui abbiamo la possibilità, se volete, qui era solo per dire che appunto comunque sì, non sarà molto originale, però c'erano anche queste cose,
Sì.
probabilmente ce n'è anche altre, ma abbiamo già detto moltissime cose, quindi è ora di dare la parola al pubblico. Là c'è una domanda e ricordo, aspettate sempre che vi consegni il microfono per parlare. Buonasera. Volevo chiederle, sarebbe eventualmente disponibile se le proponessero di fare un adattamento cinematografico?
Sarei più che disponibile, se poi mi danno dei soldi sarei disponibile
Ma
tutto.
lo scriverebbe anche?
No. No, perché come si dice, o fe l'è fatto mestè, cioè io non sono uno sceneggiatore cinematografico. Se mi chiedono di provare a scrivere una sceneggiatura cinematografica, provo anche a farla, ma non certo in corpore, in roba mia, magari fatta male, che la faccia un professionista serio. Ecco, di Matty Mester sì, è uscito la versione televisiva a cartoni animati, molto per ragazzini, che non è. È un'altra cosa e va bene per quanto mi riguarda.
Altri?
Allora, Martin Mister spazia molto fra vari generi, fra vari misteri, eccetera. Dove prende le ispirazioni per tutte queste storie?
Eh sì, è una bella domanda, perché le ispirazioni mi vengono sempre di meno. Con il mio grande giramento di scatole perché ne ho fatte troppe, però in effetti gli stimoli sono davvero infiniti per queste cose, perché l'ispirazione è cioè l'idea di base, basta leggere un libro, un giornale, viene in mente di tutto. L'altro giorno ero a Trieste al Festival della Fantascienza e lì di idee me ne saranno venute 10, idee di base. Il problema è poi lavorarci intorno e dargli una forma che non faccia schifo, ecco, che ogni tanto invece adesso fa un po' schifo, secondo me. Poi ci sono le idee su comando, che sono quelle che ancora mi divertono molto, perché sono una sfida. Ad esempio, ho dovuto fare una storiella su Arcimboldo, una storiella dico nel senso perché è molto breve, su Arcimboldo, il pittore, no? 14 pagine, dovevo raccontare un qualcosa di misterioso, ma molto serio, documentato, su Arcimboldo, su quel quadro che si chiama L'Ortolano, che si trova a Cremona, che è quello classico dove c'è un cesto di verdura che capovolto diventa una faccia o viceversa. E raccontare un po' di misteri di Cremona, parlare dell'orologio del Torrazzo, inventare le leggende locali, eccetera, eccetera. Bene, sono riuscito a farcelo in 14 pagine, ovviamente per fare 14 pagine di questo, come tempo e fatica, ne puoi fare 40 normali, perché devi continuamente cesellare e togliere l'inutile. E tra l'altro scopri che l'inutile è come l'acqua delle meduse, cioè circa il 99% o giù di lì. Non proprio l'inutile, forse non così tanto, ma molto spesso ci sono degli orpelli inutili, soprattutto nelle storie lunghe, dove si è pagati a tavola. Per cui adesso hanno dei limiti, ma prima potevi andare avanti per 300 pagine, e allora noi fumettari, dalla Bonelli, beh, andiamo avanti ad libitum proprio, un po' come gli antichi, i vecchi autori di feuilleton che venivano pagati a riga. E allora Dumas inventava il servitore che balbettava, l'altro inventava così, per essere pagati a riga, no? E per essere pagati di più. Qua dentro, questa storia qua, che è una ristampa di vecchie storie di Zona X, anche questa, volevo dire, da questi due albi o tre albi che sono, ho buttato via almeno 40 pagine rispetto agli originali. Non se ne accorge nessuno, anzi è migliorato perché si è asciugato. E secondo me, se dovessi rivederla, riesco a buttare via ancora una decina di pagine, non di più, però una decina sì. Perché appunto spesso siamo ridondanti.
C'è adesso?
Di ucronia si potrebbe parlare di dimensioni?
Dimensioni parallele, no? Invece che di qua. Purtroppo questa è una specie di maledizione che ha colpito la Bonelli. Oramai tutti noi abbiamo varchi temporali e dimensioni parallele. Martin Mister ce ne ha troppe, decisamente. È un continuo dimensioni parallele. Quando non si ha, io ho sempre paura adesso, al solito, di aprire il solito armadio invece che Melrose Place di trovarci il varco per una dimensione parallela. Sono affascinanti fino a quando, come tutto, quando ce n'è troppe, si esagera un po'. Effettivamente, adesso, con il fatto che la teoria delle stringhe, eccetera, eccetera, ammette anche scientificamente la presenza di altre dimensioni, anche se non ho capito esattamente cosa voglia dire dal punto di vista scientifico, sì, è ancora venuto più, tra virgolette, di moda. Però io cerco, per quel poco che posso, di dimenticarlo, di evitarlo. Però continuo a caderci, perché è un espediente veramente comodo, effettivamente. È anche affascinante, molto affascinante.
E credo, attualmente credo che neanche, se può consolarti, credo che neanche i teorici delle stringhe sanno esattamente cosa vuol dire, perché la teoria è ancora
Sì,
molto
molto
ipotetica.
inventerei,
Quindi,
però.
però c'è qualche altra domanda? Sì, là, perfetto. Comunque sono d'accordo che effettivamente ultimamente c'è un pochino
Ce n'è
di
troppe,
eccesso in
ma non è
queste cose.
colpa,
Ma
sai
non,
cos'è come
sì.
si chiama questo? Il problema è scarsità di idee, che deriva da cosa? Deriva dal fatto che, a mio vedere, e qua entro nel famoso pessimismo serriano o leopardiano, che si voglia, effettivamente se una volta uno poteva tenere un mensile o anche nel mio caso un bimestrale doppio, e tenerlo con una certa tranquillità. Ora sono talmente gli stimoli, tanti, tanti gli stimoli e tanti i rischi di cadere nella copia e nel ripetuto, che è diventato difficoltoso se non impossibile fare delle cose originali. Allora l'ultima ci metti dentro il colpo di magia, la spada magica, le dimensioni parallele, perché non sai più come andare avanti. Io invidio moltissimo i francesi che hanno un mercato che permette loro di uscire magari una volta ogni 2 anni, e gli autori bravi, perché non succede a tutti purtroppo, riescono a guadagnare bene lo stesso, non caricandosi con questa specie di Moloch che è la produzione mensile. Però, va bene, ringraziamo anche il cielo che c'è questa qui da noi, però crea questo tipo di casino, di ripetitività.
Buonasera, io volevo chiedere qualcosa riguardo al ritmo nel fumetto, cioè la scansione visiva. Facendo un parallelo con il cinema, negli ultimi 20 anni il ritmo visivo si è molto accelerato. Si potrebbe dire la stessa cosa nel fumetto di oggi oppure
Allora,
no?
nel Martin Mister direi di no, perché no, perché un talking head, come lo chiamano, cioè talking heads, teste parlanti, e quindi non ha aumentato i ritmi. Però nella serie, chiamiamola alternativa, ho proprio voluto che i ritmi fossero un po' aumentati, appunto perché così è aumentato il ritmo nel cinema. Ha iniziato con i cosi, come si chiamano, con i videoclips, questo tipo di tendenza. E poi adesso, anche in questo caso, secondo me si esagera, perché ormai non ci sono più telefilm in cui un cambio di scena non sia sottolineato da una specie di un di strano effetto sonoro, eccetera, a volte è troppo veloce. Però esiste, secondo me, una giusta via di mezzo tra il vecchio, per esempio, sceneggiato all'italiana, leggi Maigret, Nero Wolf, che pure io amo molto, e il super telefilm di quelli che ogni secondo c'è un cambio di scena, è una via di mezzo. Così spero che avvenga per il fumetto, senza togliere, ovviamente, per esempio, il nuovo Martin Mister, quello alternativo, dovrebbe possedere, possiederà tutte le caratteristiche di quello vecchio. cioè una persona, un quote, quello che dicevo prima, però tutto raccontato con dei ritmi diversi, spero. Spero che venga bene, voglio dire, che piaccia.
Ascoltando la sua risposta mi veniva questa riflessione, che forse il cinema, soprattutto influenzato dal cinema americano, segue il ritmo dell'azione, mentre il fumetto segue ancora in parte perlomeno il ritmo della riflessione. Cioè.
E c'è una grossa differenza tra il cinema e il fumetto. Potremmo andare avanti circa 2 ore a fare tutte le cose, perché ci sono moltissimi punti anche interessanti. Una delle grandi differenze tra cinema e fumetto è questa, che il cinema ha dei tempi imposti dal regista. Vero che col videoregistratore e con il telecomando si può fare scorrere veloce una scena, però diciamo che la scena è stata pensata per durare un certo tempo. Immaginiamo per esempio una corsa di automobili, dico per dire, ma proprio una classica scena che non ha parlato, che non ha dialogo. Allora il regista dice che nell'economia del film deve durare 4 minuti e dura 4 minuti. Se noi prendiamo, allora, mentre vale il paragone che per esempio una scena di dialogo equivale un minuto a 2 pagine a fumetti, poniamo, ecco che improvvisamente le scene senza dialogo, tutte le sequenze di pura azione, noi possiamo valutarle un numero di pagine, ma non è detto che il lettore le valuti nella stessa maniera. Io faccio 4 pagine o 8 pagine di corsa di auto e c'è il lettore che magari le sfoglia in un tempo che è minore che quello che io ho pensato. Allora esistono per esempio dei trucchi che io utilizzo, proprio sono trucchi. Per esempio a volte metto delle didascalie nella pagina, no? Quella muta delle didascalie che in realtà non hanno una funzione vera e propria, narrativa, perché tanto lo vedi quello che c'è, una macchina svolta rapidamente, l'ho visto, ma questa didascalia serve ad agganciarti lo sguardo e a farti perdere quell'istante di tempo che voglio farti perdere io. Sono piccole, ognuno usa i suoi trucchi, no? E quindi questa è una differenza fondamentale. Molto fanno anche la larghezza della vignetta, 4 vignette strette danno un'idea di corsa, eccetera. Notare che tutti questi meccanismi erano già stati inventati e collaudati da un autore svizzero-francese di Ginevra che si chiamava Töpffer e che ha creato questi suoi personaggi intorno al 1830, come dicevo prima. Per cui, per esempio, c'è una sua sequenza di un tizio che cade ad una nave in una certa maniera, che è divisa in tante piccole vignette perché rendono l'idea di questa caduta a rallentatore in questo caso. E quindi fa parte al cinema, per esempio, il fumetto ha un grande vantaggio, i personaggi possono pensare, mentre al cinema il personaggio che pensa a voce alta, sì, si può fare, in generale c'è un effetto eco, se io mi muovo è brutto, non è bello. Al fumetto c'è una cosa che è meravigliosa, che tu vedi una casa lontana, lontana, lontana nella grande valle solitaria, un fumettino che viene dalla casa e tu leggi cosa stanno dicendo all'interno della casa. Se lo fai al cinema non puoi farla poi così lontana. Esistono tante differenze, per cui appunto, semmai l'Università dell'Insubria, fonte di ogni male come la Soka Gakkai, vorrà fare una cosa su fumetto e cinema, sono molto contento perché è un argomento che secondo me è molto interessante.
Allora, questa è sicuramente un'ottima idea a cui avevo già pensato anch'io, ci penseremo per il futuro. Già che ci siamo, poi se c'è qualcun altro ovviamente gli darò la parola, ma volevo chiederti anche una cosa, visto che stavamo parlando degli aspetti tecnici, cioè quali sono i tuoi rapporti con i disegnatori? Perché diciamo i rapporti di Serra si riassumono nel... famoso detto dei Dalek, sterminare, però forse questo attiene al famoso catastrofismo serriano. Volevo chiedere se è così oppure se tu hai un rapporto un po' più sereno, oppure se effettivamente anche a te a volte capita di doverti confrontare con alcune, diciamo, trovate originali rispetto a quello che tu hai in mente.
No, io su sterminare no, magari l'ergastolo, ma... No, ma non
per... Siamo lì.
A parte gli scherzi, non è vero. Dipende da disegnatori. I disegnatori sono persone come siamo tutti noi. Allora ci sono quelli che sono acciaio allo stato brado. Quelli, per esempio, questo qui è Lucio Filippucci, di cui sono molto amico. e che ha la capacità, abbiamo la capacità di essere sintonizzati. Io dico vorrei fare una cosa così colì e colà e lui, anzi gli dico vorrei dare questa impressione, lui sa come funziona, non abbiamo bisogno neanche di parlarci molto. Invece ci sono dei casi in cui fai 20 righe di descrizione e poi trovi tutta un'altra cosa. E in quel caso Serra desidera lo sterminio e anch'io, che fingo di essere molto buono, però penso che un ergastolo non sarebbe male, no? E quindi varia tutto a seconda delle persone. Io devo dire che ho abbastanza la fortuna di avere abbastanza disegnatori amici, no? Però non tutti, insomma, a volte ucciderei anch'io.
Scusa, la cosa, senza far nomi, la cosa più assurda che ti hanno combinato in assoluto?
Bah sì, senza far nomi c'è una che racconto sempre, che mi diverte perché è un po' sul demenziale. Allora, in una vecchia storia di Martin Mister, prima di tutto è proprio una delle origini, e do la sceneggiatura agli autori insieme a tutta una serie di modelli del personaggio eccetera eccetera, e già al primo botto delle prime tavole che mi danno lo vedo ambientato, lo vedo vestito con la paglietta, il bastoncino, anni 30. Ma perché hai fatto anni 30? Ma perché mi piaceva di più. Eh no, Cristo, come non ti piaceva di più? La storia è attuale. C'è anche, siamo a Parigi, c'è anche il Beaubourg, diciamo, ma io non so cos'è il Beaubourg, stacco. Secondo, questo l'ho raccontata mille volte, ormai mi ascolto a sentirla dire perché è come un disco che ripeto. Un'altra volta, sempre nella stessa storia, allora, le tavole arrivano, uno a volte le confronta subito con la sceneggiatura, a volte si ammucchiano, poi è un bel momento, guardi per far fare il lettering, eccetera. Arrivano delle tavole, niente problemi dal punto di vista di segno, dove c'era la chiesetta di Lambrate a Milano. Mi ricordavo di aver messo la chiesa di Lambrate, ma insomma una chiesa qualunque. Poi guardo e c'era scritto Parigi, Notre Dame. Si tende a fare una cosa nei fumetti come nel film del resto, il cosiddetto opening shot. L'opening shot è una scena magari ambientata, vogliamo cambiare la scena e trasportarci da Parigi, va bene, fai una scena d'apertura che è Notre Dame piuttosto che la Tour Eiffel, quelle cose lì che immediatamente ti fa riconoscere il posto. Poi magari all'interno della storia, se anche non sei particolarmente preciso, può andare bene lo stesso. Allora, opening shot, la cattedrale Notre Dame, e io trovo la chiesa di Lambrate. Allora dico, ma perché c'è messo la chiesa, c'è la Notre Dame? Ma mi hanno detto, e questo mi hanno detto mi ha lasciato un po' come se fosse un qualcosa a mi hanno detto che Notre Dame è una chiesa. Dico, Cristo, Notre Dame è una chiesa, sì, ma è una chiesa gotica, così va, è Notre Dame, insomma, è gotica, sì, è gotica. E comunque è Notre Dame, è una chiesa, ma non ti preoccupare, faccio Notre Dame. Torna alla tavola e c'è il castello Sforzesco. Ma perché il castello Sforzesco? E mi hanno detto, sempre le solite voci, che è gotico. Vabbè. Chiaramente è stato fatto Notre Dame. Poi dopo, sempre nella stessa storia, vabbè, alcune stupidaggine che uno calca perché alla fine quella storia lì è stata foriera di emeroteca, il posto dove si conservano i vecchi quotidiani. Ammetto che non è che sia una parola di uso comune oggi, però ho scritto nella sceneggiatura Martin Mister Java sull'emeroteca a consultare il Paris François. Dico, per dire. Allora, disegno Martin Mister con un librino grande così in mano, ma molto spesso con scritto Emerotech, che doveva essere la raccolta del François. Ma perché non è Emeroteca? Sai che cos'è? No, ma Cristo, chiedimelo. Molto semplice. Vabbè, tralascio tutta la vicenda del Beaubourg. Io non mi intendo molto di armi, però quel tanto che basta per distinguere un fucile 91 da un mitra, voglio dire. Allora vedo i poliziotti francesi nella storia che sparano con il Winchester. Boh, è strano. Sono proprio quelli con il clac, no? Dico, ma perché li avete fatti sparare con il Winchester? L'hanno in dotazione. Io che sono, cado da no, ma davvero hanno in dotazione il Winchester i francesi? Sì, sì. Boh, io pensavo, ma non ho mai guardato, che strano, avranno fatto questa strana cosa nell'Ottocento, gli hanno dato la Statua della Libertà e loro gli hanno dato i Winchester, non lo so, boh. Ma sei sicuro? Sicurissimo, l'ho già disegnato. Ma quando? Dove? In un western. Questi hanno continuato a disegnare per Martin Mister un po' di tempo, poi sono passati un'altra serie, che vabbè, era Zagor, quindi poi fa anche facile scoprire i colpevoli, pazienza, dove la sceneggiatura era, c'erano Zagor lì e il cattivo qui. E la sceneggiatura dice, Zagor dà un pugno al cattivo attraverso il tavolo. Buco. E pugno che spunta fuori. Chiedere a Boselli, verissimo. E queste sono le cose più strane, insomma. Questo qui è stato il, secondo me, il non plus ultra della spaventosità. Però ogni tanto succedono. Per esempio, io in anni, no, i disegnatori, gli stessi, per esempio, qua del Winchester, sono gli inventori del televisore, come si chiama, Letterbox, quello lungo lungo estratto che si usano adesso, no? Io dico che i loro televisori non hanno mai avuto la proporzione, cos'è quella normale, 4:3, non mi ricordo più, no, erano sempre lunghi così, quando non esistevano, tutti in cinemascope, tutti i televisori rigorosamente, già quando esistevano i telecomandi e tutti, con quel telecomandone trunk, rotondo, che non si usa più dagli anni, non so, da quando. Poi, un'altra cosa che i disegnatori non sanno disegnare, in particolare costoro, La pipa, no? Grande così, come quelle che si vendevano dal lattaio con dentro le caramelline, oppure il calumet della pace, cosmate, mono. La pipa. I libri, date da disegnare un libro a un disegnatore, nella 90 parte dei casi, anche se è un fumetto, ti fanno il libro con le coste, come si chiama, quelli del 500, con tutta la bella rilegatura, la copertina con le borchie, e naturalmente, se uno sta leggendo il libro, la copertina è dalla parte un po', cioè è girato. I quotidiani, disegnami un quotidiano nella notizia che scrivo io col computer, c'è scritto trovato morto il gatto di Pierino. Allora, non fai la prima pagina del quotidiano con lo spazio trovato morto il gatto di Pierino, fai la pagina quarta con un pezzettino, no. È strano, forse ha ragione Serra, sai.
Abbiamo veramente scoperchiato il vaso di Pandora. Comunque ne valeva la pena, era divertente. C'è qualcos'altro? Ancora? Forza.
Buonasera. Io volevo chiedere se aveva dei consigli per chi voleva avvicinarsi alla sceneggiatura dei fumetti.
Dei fumetti. Adesso io non voglio dire una battutaccia antipatica, perché sicuramente l'avrà già detto l'uomo della distruzione assoluta, Antonio. No, però è vero, io sono d'accordo con Antonio. In questo momento io direi che la sceneggiatura del fumetto è un momento che non è il miglior momento del mondo, però la sceneggiatura sicuramente invece è molto, probabilmente stanno facendo tante produzioni, televisione, eccetera, eccetera. Allora, come si fa in un momento che non è, facciamo finta che questo sia un buon momento, punto. Facciamo finta, perché purtroppo, come ridevo, non lo è. Come si faceva 10 anni fa, uno sceglieva per modo di una serie che magari gli interessava, per cui gli interessava scrivere qualcosa, poteva essere Martin Mister, ma anche Topolino, o una delle infinite serie del Giornalino, o Diabolico, o quello che vi pare. Studia prima bene il personaggio, cercando di capire quali sono i meccanismi che muovono le storie, cercando proprio di conoscerlo bene, poi prova a scrivere un soggetto vuol dire una storia già divisa in stacchi. Io voglio dire, un conto è un racconto che nel passato remoto, che era una mattina di sole, Carletto Rossi si alzò e vide Maria che disse una bellissima giornata, era quella delle vignette di prima che dicevo, quella di Dascaria sotto, no, questo è il racconto. Invece il soggetto è al presente, molto stringato, diviso già in stacchi. Voglio dire, la prima scena si svolge a Parigi, fai a Parigi, succede questo e quest'altro. Secondo stacco, intanto a Milano succede quest'altro e quest'altro ancora, a Varese quest'altro ancora, quindi diviso in stacchi di tempo e di luogo. Questo soggetto che deve essere stringato, ma molto stringato perché i redattori non hanno mai voglia di leggere i fumetti, di leggere i soggetti. Non parliamo delle sceneggiature, che è una lettura gradevole, quanto deve essere gradevole la correzione delle bozze delle guide del telefono, no? Proprio noiosissima. Vabbè. Ma si passa a un redattore il quale magari dice: no, noi per Dylan Dog non stiamo cercando soggetti, però mi sembra che tu hai fatto una cosa scritta bene, eccetera, eccetera. Prova a chiedere a tale se ha dello spazio, e così colicola. E così nascono generalmente le storie. Cioè, gli sceneggiatori che lavorano con Martin Mister hanno iniziato così, ma così quelli che lavorano con Dylan Dog, quelli che lavorano con Diabolik, con Topolino e tutto il resto. Il problema è che in questo momento non c'è un mercato molto vasto. Purtroppo sono morte tutte le piccole case editrici, o anche le case editrici grosse che facevano grosse sciocchezze, tipo, non so, io una volta detestavo abbastanza le case editrici che facevano i porno, eccetera, ma non per moralismo, però diciamo fanno un prodotto molto brutto, cioè molto trasandato, sono un po' imbroglioncelli, eccetera. Adesso le rimpiango moltissimo perché costituivano in realtà una palestra per gli autori, magari che non erano ancora finiti, come si suol dire, ma intanto imparavano a fare delle cose prendendo dei soldi. Ora il momento è quello. Alla Bonelli, Antonio ti avrà detto che Nathan Never è pieno di c'è una scorta bestiale, e te l'avrà detto Glauco.
Beh, vabbè, lì hanno combinato il più grande casino della storia del fumetto, stendiamo un velo pietoso.
Anch'io sono modestamente sono riuscito a incasinare anch'io abbastanza roba, perché molto spesso, anche se un po' scioccamente, noi sceneggiatori e curatori di serie, che siamo infinitamente buoni e che ci propongono ogni anno per il premio Notte di Natale per la buona azione dell'anno, e noi cerchiamo di dare una mano, a parte gli scherzi, ai colleghi, dai, prendo la tua storia che è bella, e poi fa finire che ne accumuliamo un mucchio enorme, e quindi bisogna fermarsi per un bel po' di tempo per utilizzare le storie, perché non devono rimanere lì una vita. Questo è quello che ha fatto Glauco, questo è quello che ho fatto anch'io, quello che hanno fatto un sacco di persone, non è che sia... Però se una volta, per esempio, la Bonelli della situazione, o il giornalino, perché era successo anche il giornalino, un fatto ben peggiore di scorte, e avevano i soldi, la forza per accettare una situazione del genere, e beh, adesso bisogna stare un pochino più contenuti. La Bonelli, grazie al cielo, le cose non vanno male, ma non vanno bene come andavano bene anni fa, quindi non si può scialare come si scialava e sperperava anni addietro. Questo qui è la cosa.
L'eroe si chiama Martin o Martin? E perché Martin Mister?
Ecco, allora, il nome nasceva, come ho detto, nasceva, prima l'ho portato i giornalini, non mi ricordo neanche che nome gli avevo dato, forse Alan Quadro, vabbè. Poi l'ho portato a una rivista tedesca che usciva anche in Francia e in Olanda, e il personaggio avevo pensato di farlo francese, quindi Martin Mister, no? Poi invece poi ho cambiato, alla fine è diventato americano. Il mio sogno sarebbe stato farlo italiano, il personaggio, però noi conosciamo troppo bene l'Italia per capire che certe cose sono impossibili. Mentre gli Stati Uniti è la stessa cosa, perché non è che sia moltissimo diverso da noi, però c'è sempre un oceano che ci separa. E poi gli Stati Uniti per tradizione sono ancora il mondo dell'avventura, dove possono accadere delle cose. Il mio sogno, se ripeto, sarebbe stato farlo in Italia, tant'è che c'è un particolare momento nella storia di Martin Mister in cui l'ho fatto trasferire a Firenze, come dicevo prima, proprio per accontentarmi con questa cosa. Quindi Martin Mister, che poteva andare bene per Zach, per Super Chef, si chiamava il francese. Poi dopo la cosa è morta lì perché quella rivista ha fatto il passo più lungo della gamba. Era un momento molto interessante e particolare del fumetto, per cui andavano molto bene delle riviste settimanali che proponevano vari personaggi, ma c'è stato un momento che questa rivista che andava bene in Germania ha voluto fare una coedizione italiana-francese in due edizioni diverse, olandese e tedesca, no, italiana no, tedesca, e questa non è andata bene. Era chiuso, comunque ridotto molto le cose. È rimasto il nome Martin, Mr. Martin, 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 noi diciamo, e alla fine in realtà non eravamo convinti del nome Martin Mister, perché primo la gente non sa come deve essere Martin, no, Martin magari non l'avrebbe detto nessuno perché è molto francese, perché è francese la pronuncia, però magari qualcuno avrebbe detto Martin, qualcuno Mister. I tipi del Notre Dame, il coso, lo chiamavano Mister E, per ragioni che mi sono ignoti, e quindi sarebbe stato qualche problema in edicola. Abbiamo provato vari nomi, tra cui Doc Robinson, poi un altro, addirittura ho scoperto, non me lo ricordavo più, Doc Marvel, ho fatto anche le testate, poi altre cose ancora. E non eravamo mai convinti, finché alla fine abbiamo deciso di chiamarlo Doc Robinson, anche se non troppo convinti. Ho fatto il lettering tutto con Doc Robinson del primo numero, o di quello che era, anche del secondo forse, e esce in edicola una rivista che si chiama Robinson, fermi tutti perché può creare dei problemi, eccetera. A un bel momento Schiaffino, che era un amico che purtroppo è morto, poveretto, vabbè, un amico della Bonelli, eccetera, che si occupava di queste cose, quando eravamo lì disperati a cercare un nome che non riuscivamo a trovare, lui ha detto, ma perché non lo chiamate Martin Mister, che ve ne frega? Ma sì, va, chiamiamolo con il suo nome originale, che noi diciamo Martin Mister. In inglese si dovrebbe dire Martin Mister, Mystery, boh, non lo sanno l'inglese, no? Martin Mister in francese sicuramente.
Insomma, è vero che i personaggi hanno una vita loro, insomma, voleva chiamarsi così.
È vero.
C'è qualcun altro ancora che vuole intervenire su questo? Approfittatene, un'occasione.
Niente.
Basta?
Vi racconterò la storia della mia vita.
No, basta. No, beh, possiamo anche, insomma, direi che sono quasi le 5, quindi non è che non c'è più niente, possiamo anche chiudere qua. Devo ricordarvi una cosa, chi non avesse ancora, chi ha bisogno, quelli dell'Insubria che hanno bisogno dell'attestato, chi non l'avesse ancora fatto, c'è un foglio là che gira, scrivetevi in modo tale che poi ve lo mando per posta, mettete quindi la vostra posta elettronica scrivendola bene, perché uno dei mistero che nemmeno Martin Mister credo possa svelare, perché quando la gente dà l'indirizzo email lo scrive in maniera illeggibile, così poi non gli arriva.
Lo dico io, perché scrive in minuscolo come è scritta l'email, e invece noi su queste cose siamo abituati a scrivere in maiuscolo come i fumetti.
Bene, ringraziamo comunque ancora Alfredo per questa bellissima chiacchierata.
Grazie a tutti voi. Anche per la pazienza, perché avete retto, mi pare, 2 ore.
Sono una roba anche di più, un pochino di più, direi.
Mi complimento.
Bene, penso che lo riavremo in futuro ancora, visto che sembra anche lui invecchiare bene, lentamente, più come Martin. Speriamo che riesca a trovare anche lui il trucco per fare, come diceva, 4 anni per uno. Noi ci rivediamo, ricordo che comunque il fumetto torna ancora il 25, con sempre qua alla stessa ora, fra 2 settimane, con Federico Memola, e questa volta avremo anche la disegnatrice, che è la bravissima Teresa Marzia, una delle più brave, personalmente una delle mie preferite. Tra l'altro oggi avremmo dovuto avere anche Corrado Roy, che era un disegnatore di Martin Mister, ma purtroppo alla fine non ci siamo riusciti, perché lui sarebbe venuto volentieri, ma era l'unico giorno proprio che aveva un impegno, ma magari per l'anno prossimo verrà buono, lui sta all'Aveno, quindi anche molto vicino. E poi ricordo che concluderemo mercoledì 9 dicembre con questo incontro di taglio più scientifico, però molto interessante, è veramente un'avventura un po' quasi alla Martin Mister, però vera, perché proprio anche la storia di come è stata fatta questa scoperta è davvero interessante. Questo sarà alle 18 nella lavagna di Via Ravasi invece. Ok, quindi mercoledì 25, 14:30 qua, mercoledì 9 alla lavagna di Via Ravasi alle 18. Arrivederci a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io sono un elaboratore al 9000. Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana nell'Illinois il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
Vorrei sentirla. Cantala per me.
Si chiama Giro Giro Tondo.
Giro Giro Tondo, io giro intorno al mondo, le stelle d'argento costan 500, 150.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.